Radio 3 Mondo.
Buongiorno e buona domenica da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, una finestra che si apre sul mondo attraverso le pagine dei giornali stranieri. La domenica, come sa chi ci ascolta più assiduamente, sono le pagine dei settimanali, dei periodici stranieri che ci consentono di girare appunto per il mondo attraverso titoli, cronache, commenti, e naturalmente non possiamo non ritrovare anche oggi in questa rassegna, nelle pagine aggiornate delle edizioni online dei magazine, le notizie che tengono banco. E naturalmente è ancora una volta la pandemia, ancora una volta gli ultimi sviluppi della sua storia. Ieri abbiamo visto come tutta la stampa mondiale parlava della variante Omicron B11529, la sigla che troviamo anche su le homepage di molti magazine, e scegliamo di partire ed iniziare questa nostra rassegna dalle pagine del New Scientist, appunto cercando di rintracciare le notizie più chiare e attendibili. Quanto è pericolosa la nuova variante riscontrata nel Sudafrica? Si chiede nel titolo New Scientist, e dice: ci sono molte domande aperte, e cerca di rispondere ordinatamente a quali sono le domande che tutti ci stiamo ponendo. Certamente è inusuale l'alto numero di mutazioni della nuova variante. Il giornale parte dai dati che hanno appunto suscitato preoccupazioni: 274 casi l'11 novembre, diventati 1000 una settimana dopo, 50.000 i casi registrati il 26 novembre. Questi sono i numeri sudafricani che appunto accompagnano le notizie sulla variante Omicron. La prima cosa, allora, una costellazione di mutazioni inusuali, e le mutazioni possono aiutare il virus a bypassare il sistema immunitario, a renderlo più trasmissibile e anche meno suscettibile di essere trattato. Ma tutto ciò non è stato ancora provato. Queste sono le notizie che arrivano dalla Università di Cambridge. Poi New Scientist riporta anche le dichiarazioni che arrivano dall'Imperial College di Londra. Noi davvero non lo sappiamo se questa variante ridurrà l'efficacia dei vaccini. In teoria potrebbe appunto questa efficacia essere compromessa. Queste appunto allora le dichiarazioni, ecco, dei due rispettabili istituzioni. What can I do? Si chiede nel titolo di un altro paragrafo, l'articolo di apertura del New Scientist. La risposta è molto semplice: distanziamento sociale, lavarsi frequentemente le mani, indossare la mascherina, vaccinarsi e farsi somministrare la dose booster se è il caso. Queste sono le misure da continuare a tenere sempre presente e da rafforzare più che mai. Riguardo a quanto realmente sappiamo della variante Omicron, New Scientist scrive: la maggior parte delle informazioni ci sta arrivando dal Network for Genomic Surveillance in Sudafrica, e il governo sudafricano risponde alle richieste dei ricercatori di tutto il mondo, che stanno chiedendo di condividere al massimo le informazioni. But, e c'è un ma, è molto quello che non sappiamo riguardo a quello che invece già sappiamo sulla variante Omicron. Allora, attesa per avere notizie più certe. In realtà abbiamo letto e sentito già ieri che in realtà non dovrebbe volerci molto tempo a capire effettivamente quali sono le caratteristiche di questa variante. E giriamo pagina. Dalle pagine di New Scientist passiamo per quelle di Newsweek da una parte e quelle di Jeune Afrique dall'altra. Scegliamo due tra i tanti settimanali che se ne occupano. Newsweek dà l'idea di quello che sta facendo la comunità internazionale, che stanno facendo i governi che cercano di fare le autorità, il presidente Biden lancia un allarme riguardo alla variante che si diffonde rapidamente. Jenna Frick parla della nuova variante australe che è nel cuore di nuove inquietudini, e qui ci sono le rilevazioni della responsabile dell'OMS della regione, appunto, che riporta i dati che poi sono rimbalzati ovunque nel mondo. E sempre restando in tema di pandemia, ma entrando, diciamo, in un capitolo ormai consolidato, costante della narrazione che la riguarda, dalle pagine del Corriere dei Balcani arriva la storia di Diana Shoshoaka, la senatrice di estrema destra che guida il movimento Novax in Romania. Sappiamo che è uno dei paesi europei in cui il tasso di vaccinazione è molto basso e soprattutto in cui c'è un sistema sanitario che ha faticato e fatica a rispondere alle pressioni generate appunto dalla diffusione del virus. Diana Shoshoaka è entrata al Senato nel 2020, scrive il Corriere del Balcano, col partito di estrema destra AUR, cresciuto in potere la sua presenza sulle reti sociali, dove fustiga la cosiddetta dittatura sanitaria. È un avvocato, a 46 anni, è talmente radicale che è stata espulsa persino dal suo partito. Adesso, come senatrice indipendente, utilizza la sua immunità per veicolare le sue idee, la sua immunità politica, per veicolare le sue idee con tutti i mezzi, anche illegali. Dunque, Diana Shoshoaka è il nome della campagna Novax in Romania. Chiudiamo appunto allora questa sezione iniziale del nostro magazine virtuale, andiamo alle questioni internazionali. È il Moscow Times che ci riporta in Ucraina. Le notizie le vedevamo ieri sui giornali europei e riguardano soprattutto l'ultima uscita del presidente ucraino Vladimir Zelensky. Il presidente, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo letto ieri nel giorno della sua conferenza stampa di fine anno, che peraltro non ha avuto nulla da invidiare a quelle infinite, interminabili del presidente russo Putin, ha agitato appunto lo spettro di un golpe. Ho ricevuto informazioni che un colpo di Stato potrebbe avvenire nel paese l'1 il 2 dicembre prossimo, riporta il Moscow Times le parole del presidente ucraino. Un golpe pianificato da soggetti ucraini, naturalmente spalleggiati, protetti e aiutati dai russi, pronto a scattare a breve, appunto. Un'accusa molto pesante, e che contribuisce a mantenere molto teso il filo delle relazioni con Mosca. Zelensky, in termini di gradimento, in realtà nel suo paese non se la passa molto bene, e forse con questo allarmismo sul dossier russo si gioca anche, appunto, si vuole giocare un destino politico interno. Nel suo discorso ha detto che ha tutto sotto controllo, il rischio di un conflitto con Mosca c'è, ma il paese, ha assicurato, è pronto a ogni evenienza, un esercito potente. La strada del dialogo non è chiusa, e nel corso delle telefonate con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e con la cancelliera tedesca Merkel si evince che l'Europa esorta Kiev a parlare con la Russia, a cercare quindi un'intesa. Insomma, vedremo che cosa accadrà, comunque cosa dirà Mosca è tutto da capire. Il processo di pace, ricordiamolo, è bello che è arenato, il cosiddetto formato Normandia, che mette insieme Francia, Germania, Russia e Ucraina nella gestione di questo dossier, è ormai si è un po' arenato, appunto, e gli accordi di Minsk sono obsoleti, dunque è tutto ancora da fare o da rifare. E sempre a proposito di relazioni, in questo caso si parla invece di grande distensione e di nuovo cammino comune, guardando al nuovo trattato tra Francia e Italia, di cui parla l'Economist nel suo Charlemagne, la rubrica dedicata appunto all'Europa. Parigi e Roma, ora d'accordo su migrazione, difesa e molto più. Ieri ne scrivevano tanto giornali francesi, ne scriveva l'edizione di Politico, insomma l'asse Draghi-Macron, che punta peraltro anche ad agire nel cuore della politica europea attraverso una possibile futura riforma del patto di stabilità. È una nuova stagione di relazioni tra Parigi e Roma dopo la stagione dei populisti, un rapporto che viene salvato, rinvigorito, rinnovato con un accordo appunto storico comprensivo di 12 articoli che, come vedevamo ieri, prevede la cooperazione, diciamo, sistematica sui più svariati settori, dalla difesa alla cultura, insomma, dall'economia digitale alle politiche per i più giovani. È il cosiddetto Dracron, appunto, il patto Draghi-Macron. Il giornale tedesco Handelsblatt l'aveva chiamato così, appunto, parlando di unione del debito italo-francese, un po' per sminuire il valore di questo accordo che riguarda la tempistica. In realtà arriva mentre si chiude l'era Merkel e si affianca, diciamo, all'altro patto che vede insieme, uniti in un binomio di ferro, Francia e Germania. E ancora confronti, rapporti tra potenze europee ed extraeuropee, dovremmo dire. Siamo sul canale della Manica, virtualmente, guardando la mappa, e il Corriere Internazionale ci riporta tra le righe di quella lettera di cui ieri abbiamo letto e di cui scrivevano molti giornali in Europa, la lettera di Boris Johnson al presidente francese Macron, perché la Brexit complica la soluzione della crisi migratoria. Vedevamo come il contenuto della lettera, davvero poco gradita a Parigi, fosse quello di fosse l'invito a riammettere in Francia i migranti passati illegalmente in Gran Bretagna. Insomma, il messaggio era un riprendeteveli, un messaggio che poi dovrebbe essere reiterato in una lettera dello stesso tipo rivolta anche all'Unione Europea. Appoggiandosi sulle promesse formulate al momento della Brexit, Johnson propone a Macron in questa lettera di rinforzare il pattugliamento e riportare in Francia i migranti che sono arrivati in Inghilterra. Ma l'uscita dall'Unione Europea rende più difficile il controllo delle frontiere, quindi appunto anche la soluzione della crisi. Ieri veniva usata la parola escalation nel rapporto tra Francia e Gran Bretagna, con una tensione crescente. Parigi, che giudicava inammissibile questa lettera diffusa dal Premier Johnson, in tanti facevano riferimento all'uso di Twitter, cioè non si può risolvere una questione così importante scrivendo su un social network. Insomma, una crisi tutta da seguire. E difatti adesso dal canale della Manica ci spingiamo in mare aperto per andare nel mare delle Antille, ed è il Corriere Internazionale ancora una volta che ci porta in Guadalupe. Abbiamo visto che la situazione diventa sempre più tesa nel territorio d'oltremare. Il ministro Sébastien Lecornu, che è proprio il ministro dei territori d'oltremare, adesso pronuncia chiaramente la parola autonomia per l'isola di Guadalupe e promette anche un aiuto che passa attraverso 1000 posti di lavoro per i più giovani. La Guadalupe potrebbe senz'altro meglio gestirsi da sola, ha detto il ministro. In Guadalupe il 34,5% della popolazione vive al di sotto della soglia della povertà, scrive il giornale, con un tasso di disoccupazione del 19% che tra i giovani sale fino al 35%. Una situazione strutturale che ha fatto diventare, ha trasformato in una miccia, diciamo, le misure contro il Covid, le misure relative al Green Pass, alla vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari, al Green Pass necessario per accedere a locali pubblici, a ristoranti, eccetera. Tante le manifestazioni sfociate spesso in saccheggi comunque caratterizzati dalla violenza. Parigi ha mandato anche forze speciali per domarle. Insomma, ecco, qui la novità dell'apertura sulla possibile autonomia di Guadalupe. E il settimanale Express ci mostra come la questione si può amplificare e si amplifica sempre più nelle Antille, quello che la scienza non dice sui pericoli del clordocone, credo che sia così in italiano, è il nome di un pesticida che è stato proibito negli anni 90 e che continua ad avvelenare la salute dei cittadini di Guadalupe e della Martinica. E allora la protesta contro le misure anti-Covid si è estesa a quelle sulle disparità sociali, sull'assenza di acqua potabile, sui problemi del sistema educativo e sanitario, ma si è esteso anche appunto al cosiddetto scandalo del clordocone, che riguarda una buona parte della popolazione, un pesticida proibito nel 73, usato nelle piantagioni di banane a Guadalupe e in Martinica, che però è stato utilizzato negli anni seguenti e ha prodotto come effetto a lungo termine la diffusione di numerose malattie, tra cui il cancro. Proprio di Antille, di situazione in Guadalupe e Martinica, parleremo domani durante i nostri approfondimenti alle 11, quindi appuntamento nel Mar dei Caraibi domani. Ancora altre crisi, alcune dei Balcan che ci aggiorna sulla situazione in Bosnia-Erzegovina, o meglio sulle sanzioni europee contro Milorad Dodik, sanzioni che potrebbero essere anche mutuate, diciamo, nelle scelte di Washington. Ne abbiamo parlato in un approfondimento a Radio Tremondo. Sulla FAZ, allora adesso passiamo a governi ed elezioni, governi da formare. Il nuovo governo tedesco, le prime fratture diventano evidenti a Berlino, scrive il giornale. Quanto sarà stabile la nuova coalizione? Si occupa della nuova coalizione di governo anche l'Economist, che parla di un governo che ha fatto grandi promesse ma avrà bisogno di molta fortuna. Certamente il cancelliere Olaf Scholz mostra di poter esercitare una leadership dinamica, ma è certamente meno rassicurante quello che promette la coalizione di governo. Vedremo quale sarà l'esito e quando finirà, diciamo, l'attesa rispetto alla piena operatività del nuovo governo post-Merkel. Dell'eredità di Angela Merkel si occupa in un articolo Moscow Times, l'eredità di Angela Merkel vista dalla Russia, cosa lascia sull'accordo Nord Stream 2, cosa lascia sulla crisi ucraina, eccetera. Chiudiamo anche velocemente questa pagina, dicevamo governi, elezioni. Lo Spiegel ci porta anche in Turchia con un articolo dedicato all'economia turca in crisi, alle speculazioni relative al fatto che le elezioni che si dovrebbero tenere nel 2023 potrebbero essere anticipate all'anno prossimo. Problema per Erdogan, la lira è impicchiata, la crisi economica, una popolazione sempre più sofferente. La risposta che arriva da Ankara è una stretta nei confronti dell'opposizione e appunto la eventualità di anticipare le elezioni. L'articolo parla a un certo punto del presidente Erdogan, certamente come colui che ha spinto l'economia turca verso lo sviluppo e che all'inizio del suo regno, tra virgolette, appunto ha visto l'inizio di un cammino di espansione che si è tradotto nel sistema di infrastrutture, nella liberalizzazione del mercato del lavoro, eccetera. Ma questo è lo stesso presidente adesso responsabile di una cattiva gestione caratterizzata dall'elemento chiave della corruzione. E Per la nostra sezione economica andiamo sulla copertina dell'Economist, Adventure Capitalism, una copertina dedicata all'importanza del venture capital nell'attuale sistema economico mondiale. Negli ultimi 5 decenni, scrive il giornale, il venture capital ha caratterizzato, trasformato gli affari e il mondo dell'economia globale. 7 delle più grandi aziende del mondo hanno dietro finanziate da venture capital e questo denaro in realtà finanzia imprese nel settore degli iPhone, delle macchine elettriche o della stessa produzione dei vaccini contro il Covid. È la macchina da sogno, diciamo, del capitalismo attuale: 450 miliardi di dollari iniettati, diciamo, nel sistema finanziario. Questo è il peso recente, appunto, del venture capital. Tante le promesse, ma forse anche qualche rischio. E dalla finanza all'economia reale, la Beijing Review, che celebra i 20 anni dall'ingresso della Repubblica Popolare Cinese nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In 2 decenni l'economia cinese è cresciuta e si è moltiplicata. Le cifre che vengono elencate da Beijing Review sono tante a dimostrare come l'accesso nella WTO ha favorito, appunto, un sistema di commerci multilaterale e la crescita, appunto, dell'economia basata sul commercio estero. A proposito di economia, un Black Friday di manifestazioni contro Amazon, i salariati del gigante del commercio hanno risposto all'appello del movimento internazionale Make Amazon Pay. Hanno scelto proprio la giornata di venerdì scorso, quella del Black Friday, per protestare contro le condizioni di lavoro in Regno Unito, in Germania e nei Paesi Bassi. Per chiudere lo sport, il 4 febbraio del 2022 si apriranno i giochi olimpici invernali a Pechino e, come scrive la Beijing Review, cominceranno e non farà nessuna differenza se il presidente Biden guarderà la cerimonia d'apertura dallo stadio oppure dal suo divano di casa. A conclusione questo di un articolo in cui si parla della pessima idea, appunto dal punto di vista cinese, pessima idea da parte americana di ipotizzare un boicottaggio dei giochi olimpici. Proprio ieri il quotidiano del Popolo pubblicava un ampio servizio con delle foto satellitari che mostravano i campi da sci, le montagne innevate e mostravano come tutto fosse pronto. Noi ci salutiamo qui, rimanete in ascolto di Radio 3 per seguire la rassegna della stampa italiana. Radio 3 Mondo torna domani alle 6:50 alle 11:00. Ancora una buona giornata e una buona domenica da Anna Maria Giordano.